was lost. Am I bound with the cross? Will I still be soiled when the dirt is off?
Cielo parzialmente nuvoloso a Firenze, ma credo un po' su tutta la Toscana, sono un po' di nuvole, ma si vede un po' di cielo sereno, un po' di azzurro e temperatura abbastanza piacevole per il periodo. Abbiamo quasi 11 gradi a Peretola, certo non da andare in maglietta, però diciamo 11 gradi si sta abbastanza bene, 10 gradi sulla costa e lì il cielo si sta coprendo. Per quanto riguarda le previsioni, fra un attimo chiamiamo il Lamma, però dovremmo essere in uno di quei famosi break, un'interruzione fra la processione di perturbazioni che ci sta interessando da ormai più di una settimana. Questo ci dovrebbe essere un po' una boccata di sereno, di almeno parzialmente sereno. Quindi fra un po', vabbè, iniziamo la conduzione, saremo insieme fino alle ore 13, 342-8104-111, il nostro telefono WhatsApp, dove è appena arrivato il commento del nostro ascoltatore che è piaciuto il brano di Echo and the Bunnymen, e per questo brano vale la tessera del Contro Radio Club. Bravo, sono contento che tu abbia la tessera del Contro Radio Club e colgo l'occasione per esortare tutti coloro che sono all'ascolto che non avessero la tessera del Contro Radio Club di farla ora. Potete farla ora sul nostro sito controradioclub.it, andate lì, è facilissimo fare la tessera online, quindi fatela oggi, fatela ora, mi raccomando.
I can see clearly now, the rain is gone. It's gonna be a bright sunshiny day. It's gonna be a bright sunshiny day. I think I can make it now, the pain is gone. Look
Anche se parziale, un po' di cielo sereno, una boccata di cielo azzurro. Buongiorno Giorgio Bartolini dell'Amma.
Buongiorno, saluto a tutti.
Aspetta, ti riprendo, eccoci qua, ora ci sei. Dicevo, è uno di quei break di cui parlavamo, fra l'altro che è un pochino più largo dei precedenti, no? Dovremmo avere una pausa nelle precipitazioni o no, Giorgio?
Ma in verità la pausa dura poco, perché dura fino al domani pomeriggio, nel senso che al momento un'area di bassa pressione sta interessando comunque le zone meridionali, un minimo è presente sul Mar Ionio, tenderà a spostarsi verso l'Egeo nelle prossime ore, sta piovendo solo al sud effettivamente, il tempo è stabile dalle nostre parti, ma la pressione non è su valori così elevati domani si avvicinerà poi un'altra rapida perturbazione dall'Atlantico e porterà un nuovo intenso peggioramento che poi andrà a far peggiorare il tempo soprattutto da martedì, ma a seguire sembra che poi possano transitare anche altre perturbazioni intervallate da qualche periodo di tempo non piovoso, però tra una perturbazione e l'altra sembra che non possa passare più di 24 ore.
È un po' che va avanti questa storia, non c'è fine a questo.
È almeno 7-10 giorni che va avanti questa storia. E tra l'altro il mese di gennaio è terminato come un mese di gennaio decisamente piovoso, in alcune zone è piovuto anche più del 50% di quanto piove normalmente in questo mese.
Perché ha fatto un gennaio autunnale, di solito questo è...
Sì, un gennaio autunnale, a tratti è stato anche un gennaio, possiamo dire, quest'anno un pochino più invernale rispetto agli ultimi 4-5 mesi di gennaio ai quali eravamo abituati dal 2022 in poi, però diciamo che non è stato un mese di gennaio a temperature sotto la media come qualcuno potrebbe pensare.
Qualcuno si preoccupa perché le gelate di gennaio sappiamo bene, ormai abbiamo imparato che fanno bene all'agricoltura, quindi questa mancanza un po' delle gelate è un po' di preoccupazione.
Sì.
Cioè,
sì, assolutamente sì, ci vogliono le gelate anche nel periodo invernale, anzi la maggior parte delle piante abbisognano proprio di un periodo con temperature basse nel periodo invernale.
Allora, però domenica abbiamo un po' più di spazio, leggevo tutti questi meteorologi improvvisati che ci sarebbe un riscaldamento, insomma le cause, c'è qualcosa che si muove di atipico nell'atmosfera negli alti strati,
sì,
Giorgio.
Sembra
che cos'è?
Si muova effettivamente, sembra che ci possa essere intorno al 10-12 febbraio effettivamente quel famoso strat warming, il riscaldamento stratosferico di cui si parla da molti giorni. Quanto questo riscaldamento stratosferico possa ripercuotersi sul tempo sul Mediterraneo, diciamo, è ancora molto difficile da prevedere.
Perché è lontano questo strat warming? Cioè
è intorno al 10-12 febbraio. Gli strat warming in letteratura, gli strat warming che avvengono nella tarda, insomma verso la fine dell'inverno, perché siamo verso la fine dell'inverno, ricordiamo l'inverno meteorologico iniziato il 1° dicembre, gli strat warming tardivi si ripercuotono generalmente dopo 10-15 giorni, sì. Però non è detto che il freddo arrivi sul Mediterraneo, potrebbe arrivare su altre parti dell'Europa, come è sempre avvenuto negli ultimi anni, per cui anche sbilanciarsi in una previsione a più di 10 giorni oggi è un pochino prematuro.
Allora, perché
c'è da dire che dopo il 10 febbraio potrebbe gradualmente essere un pochino più freddo, questo sì, su buona parte d'Europa rispetto a quello che stiamo vivendo in questi giorni.
Allora, sì, abbiamo un po' di tempo, siccome questa parola ora che l'hanno tirata fuori la ripeteranno fino all'infinito, Giorgio, che cos'è uno strat warming esattamente?
Ma lo strat warming è un riscaldamento della zona, della stratosfera, quindi si parla di zone intorno a quote, siamo sopra i 10-12 mila metri di altezza, è un riscaldamento anomalo della stratosfera a latitudini polari, quindi sopra il polo, generalmente sopra il polo invece c'è aria molto fredda anche a quella quota, per cui questa è una cosa anomala che generalmente porta alla formazione di blocchi anche nella parte più bassa della atmosfera, cioè in troposfera, quindi dove avvengono i fenomeni meteorologici.
Quindi praticamente il riscaldamento di questi strati alti porta in realtà freddo.
Porta anche a un'inversione di eventi,
esatto.
Generalmente che diventano invece da ovest verso est diventa da est verso ovest, per cui è un pochino più probabile che arrivi anche aria più fredda troposfera.
Bene, grazie. Ora, perché lo so, quando iniziano a tirare fuori un fenomeno i siti meteorologici cominciano a bombardare, quindi ora sappiamo meglio che cos'è. Una richiesta di nostro ascoltatore, ma un po' lontano, Fabio, prossimo fine settimana all'Abetone, se ci sarà neve, ma per sciare penso non ci sia problemi, perché non è che avremo...
Direi di sì, a parte in qualche fase dei peggioramenti potrebbe anche piovere, però sembra che non venga una grandi sciroccate.
Ecco, le temperature...
È difficile, certo. Difficile dire però che tempo farà il fine settimana, potrebbe essere turbato e essere nevoso, per cui... la quota della neve nei prossimi giorni è sempre abbastanza alta, non è che nevica a quote collinari, però l'Abetone dovrebbe essere quasi più spesso neve che pioggia, per cui io fino al 10-12 febbraio il tempo sia
così,
a tratti perturbato, per cui anche il prossimo fine settimana, purtroppo, a vedere così le carte, potrebbe anche essere piuttosto incerto.
Comunque do il consiglio a Fabio, sentici giorno per giorno, perché poi
assolutamente ci aggiorniamo. Neve, comunque la neve all'Abetone non dovrebbe mancare.
Grazie Giorgio Bartolini, davvero buona giornata, con il Lama ci risentiamo naturalmente domani mattina, per quelli che si svegliano presto nella mia conduzione mattutina. Buon lavoro Giorgio.
Grazie a voi, una buona giornata a tutti. Down with me. Slow.
with you. If everything could ever feel this real forever, if anything could ever be this good again, the only thing I'll ever ask of you, you gotta promise not to stop when I say when. She sang, this real forever. If anything could ever be this good again, the only thing I'll ever ask of you, you gotta promise not to stop when I say when. She sang, along with you, if everything could ever feel this real forever, if anything could ever be this good again, the only thing I'll ever ask of you, you gotta promise not to stop when I say when.
Roberto, Roberto, il nostro numero WhatsApp 342 8104111, tessera family arrivata a casa, c'è pure l'adesivo. Oh Roberta, brava, grazie, grazie davvero. Quindi colgo l'occasione per ricordare che quest'anno è fondamentale fare la tessera del Controradio Club. Abbiamo un po' diradato le trasmissioni dedicate, però il tesseramento continua, questo perché quest'anno ci siamo prefissi l'obiettivo di 2000 tessere, 2000 iscrizioni. L'anno scorso erano state 1600, gli ultimi dati che ho sono intorno a 1750 soci del Controradio Club, ne mancano più di 200, quindi fatevi sotto, andate sul sito controradioclub.it e fate la testa del Controradio Club, è facilissimo, online, ci vuole veramente 2 minuti e ascolterete Controradio con la coscienza a posto. Lo dico naturalmente a quelli che ancora non hanno la tessera. Fate la tessera, ovvio, fate la tessera. Thank you.
tie you to a tree.
Allora, ho fatto la tessera family, dice il nostro ascoltatrice Rosella. Dove posso vedere gli sconti agevolazione dedicati? Allora, le agevolazioni, le nostre iniziative sono in the moment, cioè sono legati a eventi culturali, concerti, spettacoli teatrali, e quindi vengono comunicati volta a volta attraverso la newsline, una volta che la newsletter. Una volta che siete soci del Contrario Club, riceverete a casa anche via email la newsletter. In questa newsletter ci sono tutte le agevolazioni che vengono di volta a volta, sono agganciate a quelli che sono gli eventi, quindi non c'è un calendario fisso, ma si parla in iniziative culturali riservate ai soci, reading, incontri con gli autori, visite guidate alle mostre d'arte, naturalmente ci sono i viaggi internazionali in mia compagnia, ma anche di Rossana Mamberto, Raffaele Palumbo. E ci sono anche prime cinematografiche quasi sempre con i registi, molto spesso al cinema teatro della compagnia, quindi non è che c'è un calendario a priori, perché naturalmente viene aggiornato settimanalmente, dipende quello che c'è in città. Rosella, spero di averti risposto. Io ho fatto la tessera all'inizio gennaio, dopo quanto dovrebbe arrivare a casa? Dovrebbe arrivare fra poco, le tessere stanno continuando ad arrivare, naturalmente è un lavoro che svolge la nostra amministrazione manualmente, quello di fare la tessera, metterla, imbustarla, mandarla, quindi poi vi arriverà ancora. Ancora c'è tempo, aspetta un'altra settimana, se non dovesse arrivare, caro Bostic, manda un'email a club@contraradio.it e dile a me è arrivata la tessera, che succede? Però ancora non c'è niente di strano, ci mette un po' ad arrivare. 11:59.
All'Esselunga la convenienza parla da sé.
Sono grandi marchi al 50%, una signora promozione. Nessuno ha il mio stile nel fare in due i prezzi e neppure i miei modi di farvi risparmiare.
All'Esselunga sono arrivate le grandi marche al 50%. Un esempio? Ricarica sgrassatore Chantecler 800 ml scontata del 50% a 1,49€. Fino all'11 febbraio solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. In negozio e su esselunga.it.
Atlas of the New World, il progetto fotografico visionario di Giulia Pier Martiri ed Edoardo De Lille, che rende visibile in modo sorprendente il futuro invisibile dei cambiamenti climatici. A Firenze presso MAD Murate Art District fino all'8 febbraio. La mostra esplora, con una modalità immersiva e coinvolgente, situazioni climatiche estreme in tutto il mondo. Dalle Maldive all'Europa, dalla California alla Cina, dal Mozambico alla Russia, alla ricerca di tracce del cambiamento climatico in atto. Info: murateartdistrict.it. In compagnia, la stagione 2025-26 del Metastasio di Prato. Andare a teatro, un gesto rivoluzionario per tornare a stare insieme. Info, programma completo e biglietti su metastasio.it.
Dal 5 all'8 febbraio al Fabbricone, Dimanche, tra finzione onirica e realtà, un ritratto dell'umanità sorpresa dalle forze incontrollabili della natura. Nel caos climatico, una famiglia cerca di mantenere una vita normale mentre tre reporter naturalisti si mettono in viaggio per documentare l'apocalisse.
Leggere per non dimenticare, Il mondo nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il mondo nuovo, 31esima edizione, sala Dino Campana, biblioteca delle Oblate, via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 4 febbraio alle 17:30 Maurizio Ferraris presenta La pelle. Che cosa significa pensare nell'epoca dell'intelligenza artificiale? Il Mulino Editore introduce Gaspare Polizzi. Mongolia, il nuovo viaggio della Controradio Club.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ger, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Jimmy Tranquillo. Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Controradio.
Stargazing.
E buongiorno alla dottoressa Alessandra Zanazzi, INAF, Osservatorio di Arcetri.
Buongiorno, ciao, buona domenica a tutte e a tutti.
Sto guardando la scaletta di questa mattina e c'è un argomento che mi emoziona e mi entusiasma, perché quello, naturalmente, quando ero molto più giovane seguivo la fantascienza e quando lanciarono la prima sonda Voyager fu una cosa incredibile, almeno per quelli della mia generazione.
Emozionante,
sì. La targa Voyager, il nome, il fatto che questa sonda, dopo aver esplorato tutto il nostro sistema solare, si sarebbe persa nell'infinito ignoto, era una cosa che mi appassionò moltissimo. Ma dottoressa, a lei, ci parli del progetto Voyager.
Allora, sì, sicuramente, come dici te, è una delle più grandi e sicuramente la più duratura avventura scientifica spaziale, no? Quella delle sonde gemelle della Voyager 1 e 2, che sono due veicoli spaziali identici, lanciati dalla NASA nell'estate del 1977, a distanza di circa 15 giorni l'una dall'altra, con l'obiettivo iniziale sicuramente di esplorare i due giganti gassosi del sistema solare, Giove e Saturno, eventualmente con l'idea di estendere il viaggio al cosiddetto Grand Tour dei pianeti, come veniva chiamato, includendo anche quindi l'esplorazione, il passaggio vicino a Urano e Nettuno. E questo obiettivo è stato abbondantemente superato, vorrei dire, perché ancora oggi, dopo quasi 50 anni, entrambe le sonde non solo stanno ancora viaggiando, ma continuano anche a trasmettere dati, a mandare informazioni a Terra.
Incredibile. Esatto. Veramente non è andato molto al di là delle più rose previsioni,
esattamente, ma aspettative, e alla fine sono i manufatti sicuramente artificiali che sono arrivati più lontano in assoluto, no? E la cosa interessante è che funzionano ancora, benché alcuni strumenti abbiano smesso di funzionare oppure siano stati spenti per risparmiare sulle batterie, però perché in effetti questi sono due macchinette, diciamo, grandi come una panda, pesano sugli 800 kg, hanno a bordo gli stessi strumenti, una decina di tipi di rilevatori, ci sono delle camere a wide field, a campo largo, sensori infrarossi, sensori ultravioletti, magnetometri, cioè misuratori di campo magnetico, rivelatori, rilevatori di plasma e sensori di raggi cosmici, e tutto questo funziona a energia nucleare, perché era previsto comunque che viaggiassero troppo lontano dal Sole per metterci pannelli solari, e queste batterie di plutonio in effetti hanno una vita piuttosto lunga, quindi quando le sonde hanno concluso il passaggio anche dei primi due pianeti gassosi di Giove e Saturno, gli scienziati della missione, che inizialmente era stata progettata per almeno 5 anni, per durare almeno 5 anni, si sono detti vabbè, estendiamoli appunto per fare il grand tour dei pianeti esterni e quindi proseguire il viaggio fino a Urano e Nettuno, e la durata della missione fu estesa da 5 anni a 12. Poi ancora, finita l'esplorazione dell'ultimo pianeta del sistema solare, le hanno lasciate continuare verso la periferia estrema del sistema solare e anche oltre addirittura. Questo fu possibile perché nel 77, quando avvenne il lancio, era un momento in cui c'era una disposizione favorevole dei pianeti, che avviene una volta ogni 175 anni, quindi bisognava approfittarne, infatti ne hanno lanciate due, e questo allineamento, questa configurazione, non era un allineamento, ma ha consentito di usare l'effetto fionda, come viene chiamato, per cui le sonde, passando vicino a un pianeta, ricevono un assist gravitazionale, una spinta data dalla gravità del primo pianeta, che le spinge più veloce verso il secondo, modifica la traiettoria di volo del veicolo, ne aumenta la velocità, e per esempio in questo modo il volo verso Nettuno è stato ridotto da 30 anni che ci vorrebbero normalmente alla velocità di quelle sonde, è stato ridotto a 12, quindi quasi a un terzo, no? E così sono riuscita ad arrivare molto lontano.
Il più dove, dove sono ora, dottoressa? Dove sono?
Allora, ora sono hanno preso traiettorie diverse, anche se all'inizio era la stessa, e quindi la Voyager 1 si trova circa a 25 miliardi di chilometri da Terra. Considera che quasi sta per raggiungere la distanza di un giorno luce. I segnali che manda ci mettono al momento 23 ore e 30 minuti circa per arrivare a noi, mentre la Voyager 2 è un po' più vicina, ma comunque più di 20 miliardi di chilometri, quindi insomma hanno viaggiato parecchio, no? Il primo grande appuntamento, diciamo, fu senz'altro quello con Giove, a cui arrivarono nel 79, ci hanno mandato le prime spettacolari immagini ravvicinate del pianeta, il dettaglio della grande macchia rossa, che è un vortice nell'atmosfera del pianeta di Giove, con un'enorme tempesta che è attiva da secoli sicuramente, perché l'ha vista Galileo Galilei per primo, e sicuramente quindi è lì dal 1600, dai primi del 1600. Le Voyager poi videro anche che pure Giove possiede un sistema di anelli, cosa che al tempo non si sapeva, seppur molto tenue e non spettacolare come quelli di Saturno, però ce li ha. E la sorpresa più grande probabilmente arrivò dalle osservazioni delle lune di Giove, in particolare di Io e di Europa. Io si rivelò un corpo geologicamente, addirittura il corpo geologicamente più attivo del sistema solare, cioè dei vulcani attivissimi e in piena eruzione. Europa invece, le Voyager catturarono delle immagini interessantissime, da cui si capì che la superficie di Europa è completamente ghiacciata, e questo diciamo che non è strano perché è molto lontano dal Sole, ma si poteva vedere che la superficie è solcata da delle fratture che suggeriscono la presenza di un oceano sotterraneo, e questo rende Europa, questa luna di Giove, ancora oggi un mondo interessantissimo da esplorare. Infatti potenzialmente in questo oceano di acqua sotto la superficie ghiacciata, questo oceano potrebbe essere abitabile da qualche forma di vita subacquea, batteri, microrganismi, tipo quelli delle sorgenti idrotermali terrestri, chi lo sa. In realtà adesso sembra di no, c'è un'altra sonda che ha appena mandato dei risultati da cui sembrerebbe che non ci sia attività di questo tipo, però non si sa.
Sono impaziente, dottoressa, sono impaziente, perché una delle cose che mi colpì tantissimo del progetto Voyager era la famosa targa che venne attaccata su queste navicelle, che era veramente, colpì la fantasia di tutti quelli che erano appassionati di scienza, di spazio. Perché? Perché, sì, dottoressa?
Perché la targa, diciamo, allora, la targa è un oggetto su queste due navicelle spaziali, diciamo così, no? Fu messa a bordo un disco di rame placcato d'oro, che in qualche maniera adesso io, come vi ho detto, il si chiama il Golden Record questo disco, e sostanzialmente contiene informazioni tipo saluti in 55 lingue, brani di musica classica e tradizionale di varie culture, battiti cardiaci, il rumore del vento, il pianto di un neonato, queste cose anche un po' forse poetiche, no? Mm-hmm. Che è una specie di messaggio in bottiglia spaziale per eventuali civiltà extraterrestri. Ora, va detto che adesso queste sonde si trovano a 20 miliardi, 25 miliardi di anni. In realtà, spengendo via via gli strumenti di bordo e attuando, come possiamo dire, un piano di risparmio energetico, gli ingegneri della NASA ritengono che queste sonde potrebbero disporre di abbastanza, perché è vero che hanno queste batterie al plutonio che vi dicevo sono molto durature, tant'è che stanno mandando avanti stanno continuando a far lavorare le sonde da quasi 50 anni, però diciamo non è che sono infinite, no? E quindi a un certo punto quello che consuma sono gli strumenti scientifici, no? È chiaro che ancora hanno via via spento sempre più strumenti, o perché non funzionavano, qualcuno ha anche smesso di funzionare, ma anche per risparmiare appunto le batterie. Adesso stanno trasmettendo gli strumenti interessanti, perché poi magari dopo vi dico, sta osservando il plasma del mezzo interstellare, perché praticamente adesso hanno in qualche modo attraversato un confine del sistema solare, no? E comunque, tornando a quello che dicevo prima, si calcola che appunto gli ingegneri pensano che, spingendo gli strumenti, utilizzandoli in maniera oculata, diciamo così, questa sonda continuerà a trasmettere fino al 2030, se non succedono altri guai, che potrebbero succedere, perché abbiamo detto comunque sono stati nello spazio profondo bombardati da particelle dannose eccetera per quasi 50 anni. Comunque, se tutto va bene, fino al 2030 trasmettono, però dopo non è che si fermano, continuano ad andare, a viaggiare, perché ormai non cioè inerzia non le ferma niente, no? E si calcola che però ci vorranno tipo 40.000 anni per trovarsi non a metà strada tra il Sole e la stella più vicina, ma più verso la stella più vicina. Non so se
passare la metà, Prossima Centauri.
Quindi, esattamente, ma 40.000 anni, per cui insomma non è che ci si aspetta che adesso vadano incontro davvero a una civiltà.
Questo dà un po' l'idea della difficoltà dei viaggi interstellari, che esatto, qualche volta, cioè, nella nostra fantasia li semplifichiamo, li accarezziamo,
sì,
l'idea.
La fantascienza, diciamo, la fa facile, no? Tu parti, viaggi e va da qualche parte, insomma, nella realtà quantomeno un viaggio parecchio parecchio lungo, ecco. Però non si sa mai, ce li hanno messi perché magari davvero tra centinaia di migliaia,
ma noi non ci saremo, dottoressa.
Non ci saremo.
Allora, per ora non lo so, lei è preparata in cultura pop anche, dottoressa?
Insomma, non tantissimo.
Allora, questa cosa fu così incredibile per la scienza, ma anche per la fantascienza, che la trama di Star Trek del 1979,
sì,
lo sa?
No, so che era entrata nell'episodio episodio di Star Trek.
È un film, nel film Star Trek del 1979.
Film, è vero, sì.
Allora, cosa succede? Che loro ipotizzano naturalmente il lancio di un Voyager 6, sì, 6 alla fine del XX secolo, che arriva così a un certo punto sulla Terra, arriva questo oggetto immenso, enorme, che praticamente si pensi, anzi, che sta per distruggere tutta la Terra, e fino a che non capiscono che questo oggetto enorme, più grande della Terra, è in realtà una macchina costruita intorno al Voyager, al Voyager, per farlo tornare a casa. E quindi praticamente capiscono,
ce l'hanno rimandato
indietro, con naturalmente distruggendo tutto quello che trovava sulla sua, sul suo percorso, e quindi riescono a fermarlo mandando il messaggio elettronico di disconnessione del Voyager, e riescono a capirlo anche perché questa macchina si chiamava Viger, e da Viger riescono a capire che era il Voyager 6, e quindi disattivarlo e non farlo distruggere la Terra. Questo per farle capire quanto ha colpito le missioni Voyager hanno influenzato la scienza, ma anche la fantascienza. La placca, sì, ci ricorda il nostro, la descriviamo per gli ascoltatori, quella placca che con inciso l'uomo, la donna,
e... No, quella è un'altra.
Quella è un'altra. Quella non è su Voyager.
Questo qui è il disco d'oro, sì, che è proprio un disco, tipo un disco da sentire su un giradischi, oltre a forma di disco.
Insomma, un messaggio per eventuali civiltà che avrebbero potuto rintracciare. Speriamo che non siano dei robot cattivi come quelli del film.
Questo è proprio l'idea del messaggio nella bottiglia, no? Che lo metti, lo mandi in mare, e quando qualcuno lo trova e poi capisce delle cose. La placca era sui Pioneer, sulle sonde Pioneer, e lì c'è, invece è più grafica, diciamo così, perché appunto c'è la figura, c'è la posizione, allora c'è un punto centrale con dei raggi che si irradiano, che dovrebbe dare l'idea della posizione della Terra, che è il terzo pianeta che gira intorno al Sole, la posizione del Sole nella galassia, dà indicazione, appunto c'è la figura di un uomo e di una donna, dovrebbe dare ora però quanto veramente una civiltà aliena, ancorché molto intelligente, possa capire,
ci sono dei dubbi, dei dubbi anche allora, infatti ci fu una polemica, dice, ma insomma, ma...
vabbè, certo, però sì. Insomma, queste comunque sono Sì, sono cose che sicuramente hanno un grosso impatto sull'immaginario. Va anche detto che anche le Pioneer sono degli anni 70, dell'inizio degli anni 70, un po' prima, però diciamo, mentre ora secondo me siamo più abituati all'idea dell'esplorazione spaziale, cioè abbiamo, a parte gli Starlink che non fanno esplorazione spaziale, ma comunque lanci spaziali, sonde, roba che va nello spazio, è stata vicina a pianeti, che osserva, che manda dati, eccetera, ne abbiamo sentito parlare tanto. Sicuramente 50 anni fa era qualcosa di più, un evento più che colpiva ancora di più.
Ecco, mi ero dimenticato di questo. Il nostro ascoltatore ci manda la copertina di un disco, perché i Moody Blues dedicarono proprio un disco intitolato Long Distance Voyager, quindi questo è un altro
caso di dire
Bene, dottoressa, allora speriamo lunga vita alle sonde Voyager, speriamo che ci possano ancora stupire con qualcos'altro, perché loro vanno, cioè ormai, come diceva lei, l'inerzia, non vanno più col motore.
Vanno ve lo racconto la prossima volta, perché c'è già delle cose interessanti.
D'accordo.
che hanno permesso di vedere col loro viaggio più lungo del previsto.
Bene, dottoressa, grazie davvero per veramente mi ha fatto felice con l'argomento di questa puntata. Buona domenica.
Grazie altrettanto. Buona domenica.
You're awful smart, I must admit, you broke my heart. The awful truth, it's really sad, I must admit, I was awful bad. While lovers laugh, amused music plays, I stumble by and I hide my pain. The lamps are lit, the moon is gone. I think I cross the Rubicon.
Insomma, dai, vi ha colpito questa puntata di Stargazing. Sentiamo un messaggio vocale.
Scusami, ma io quando ascolto la dottoressa, io sono un incompetente completo in materia, torno bambino, no? Mi verrebbe da dirgli, dottoressa, ma gli alieni esistono? È bravissima. E poi tesseriamoci, perché sennò come si fa? Tesseriamoci a Controradio. Radio. Ho rinnovato Tessera Family e nulla, facciamolo, ragazzi.
Ecco, bravo, grazie davvero. Questo era Andrea. Io sono sempre più affascinato dalla lezione di astronomia della dottoressa Zanazzi, e la scienza che avrei davvero voluto studiare per vagare nell'universo con cognizione di causa e anche con la fantasia. Fabio, per una domanda tecnica, ma alla NASA si ricordano ancora come funzionano? Sì, che linguaggio di comunicazione usavano le sonde 40 anni fa? E questo che linguaggio non lo so, ma sicuramente onde radio, non c'era nient'altro allora. E poi vediamo un po'. Questo sul film Star Trek del 1979, forse uno dei più bei film di Star Trek, forse il primo film anche, perché Star Trek era una serie televisiva longeva, però credo che il primo film fosse del 1979, non vorrei sbagliare. Perché si chiamava proprio solo Star Trek, quindi penso che sia stato il primo. Eccolo qua, la ricerca del creatore unita al carbonio, creatore di Viger, grande film di Star Trek. Questo qualche dettaglio, e poi mi manda anche le foto dell'oggetto di questa nave spaziale enorme, immensa, costruita dal creatore, non dal creatore, perché il creatore eravamo noi, costruita da questa civiltà di macchine, di robot, intorno alla navicella Voyager originale. Anche Gianni si unisce al cuore, dice fantastico. Bene, mandiamo un brano veloce e poi passiamo alle piante,
For your love, with days that will excite and make you dream of me at night.
Pianta di antichissima evoluzione, per la quale si ipotizza che prima delle ultime glaciazioni, quando su questo pianeta il clima era caldo umido, il pungitopo vegetava come comportamento arboreo, formando foreste di impensabili dimensioni. Il pungitopo, foreste di impensabili dimensioni. Buongiorno Stefano Pissi, ortista. Ma è vero?
Buongiorno a tutti, sono ipotesi su questa pianta che, osservandola da vicino, è veramente particolare, sembra veramente una pianta dinosauro, ecco, una pianta certamente di evoluzione molto antica e particolare, vedremo ora con la descrizione. Tutti lo conoscono, specialmente nel periodo natalizio.
A voglia. Allora guarda, prima che tu ce la descrivi, ti condivido con la mia esperienza personale. Quando ero proprio ragazzino, proprio bambino, andavamo nei boschi di Serra San Bruno per trovare il pungitopo, che è difficilissimo da trovare, non era una pianta che... E poi se ne trovava uno, ma da solo, e poi bisognava esplorare altri centinaia e centinaia di metri per trovare la prossima. E la particolarità del pungitopo è che sotto Natale fa questa bacca rossa meravigliosa, in contrasto con queste foglie di un verde scuro, ma di un verde bellissimo. Io non lo vedo da tanto che non lo vedo, però ce l'ho stampato proprio nella memoria. Quando finalmente si trovava fra le foglie secche degli alberi, si trovava questa meraviglia, era una festa. Aveva anche questo lo stelo molto duro, poi non si poteva tagliare con un coltello, ci voleva proprio una forbice, una cessoietta
da potatura
per tirarlo, se no si rovinava, si rovinava tutto. E ora descrivicelo, dai.
Allora, innanzitutto il nome scientifico, per non sbagliarsi, che è quello da utilizzare sempre, è Ruscus aculeatus. E nei vari nomi in Italia possiamo trovare come pungitopo, quello forse più comune certamente, rusco, oppure sparacin sarvaggio, che me lo mette fra i nomi calabresi, non so se si ritorna.
Sì.
Perché, e poi si spiega perché, piscialletto, oppure un nome in inglese è Butcher's Broom, che vuol dire la granata, la scopa del macellaio. Ho scelto questi nomi perché ognuno descrive qualche particolarità di questa pianta e del suo uso. È una pianta soprattutto della famiglia, un piccolo arbusto perenne sempreverde della famiglia delle liliacee, quindi è un parente di aglie, cipolle e asparagi. Infatti il sparacin sarvaggio indica proprio che questa pianta è utilizzata anche culinariamente. Quando la pianta inizia a vegetare vengono raccolti i turioni, questi nuovi getti dal colletto della pianta, vengono mangiati come si fa con l'asparago. Quindi è una pianta che può entrare anche nelle nostre cucine. Ed è particolare perché questa pianta, quello che noi pensiamo essere le foglie, in realtà sono i rami. Quindi per quello che vediamo, i fusti che tu descrivevi, sono i tronchi, i fusti della pianta, che ne ha di due tipi. Un fusto è ipogeo, cioè sotto, sempre protetto sotto il terreno, che è un rizoma, va bene? Una pianta rizomatosa, dalla quale poi esce questo giovane fusto che poi indurisce, che è quello che vediamo e che possiamo osservare in natura. Mentre queste piccole foglie, sì, danno poi il nome aculeatus, che hanno una punta molto, molto acuminata al loro apice, sono i rami. È per quello che fa pensare a una pianta veramente di antica evoluzione. Tant'è che i frutti che tu vedi sono proprio attaccati a questa foglia, come giusto che sia botanicamente, cioè i frutti stanno attaccati ai rami, non alle foglie. E la foglia vera e propria sta sotto il frutto, sta diametralmente opposta al frutto, quindi non si vede una
ci ho mai fatto caso a vedere la foglia, è incredibile,
è una foglia abortita sostanzialmente, perché il verde che vedi sta a significare che l'attività fotosintetica della pianta è proprio relegata al fusto e ai rami a questo punto. Allora, è particolare per questo.
Sì. È interessante il nome pungitopo, no? Perché leggo dalla scheda degli ortisti, veniva usato come repellente naturale, utilizzato come ostacolo fisico all'ingresso dei topi nelle riserve alimentari.
Certo, per quello
sì, perché questo si chiama pungitopo, perché fra l'altro punge, non ricordo. Anche... perché le foglie, queste che sono foglie, che poi non sono foglie, che sono rami, sono duri, e quindi praticamente
sì, pare di plastica la piaccia,
pare di plastica, bene, sì, è vero. Allora, bene, quello che non sapevo, che però mi ha illuminato, è il fatto che si possa mangiare. Questo non ci avrei mai pensato, quindi questo
Non l'ho mai mangiato, però so che viene fatto, che si fa. La parte, diciamo, radicale, la parte del fusto sotterraneo, viene utilizzata anche per preparare si chiama l'amaro delle cinque erbe, una specie di, una sorta di aperitivo. Tutte cose che non ho mai provato, però vedo che esistono in letteratura e quindi le riporto per conoscenza. E pare che abbia anche effetti diuretici, da qui il nome piscialletto, in una regione dell'Italia viene chiamato così.
Allora, commento di Ennio, prima dice, ma no, se vai nel vallone di Crespignano, in quel di Pisa ne trovi quanto ne vuoi in inverno, basta ci sia un sottobosco scuro e umido.
A Serra San Bruno tu andavi a cercarlo al limite della sua vegetazione, perché è una pianta che sta nel sottobosco, ma in clima in altitudine collinare, bassa montana. Serra San
capito,
Bruno,
è troppo
c'è
alto.
L'abete bianco,
certo, troppo. Sì, infatti gli aree di boschi erano di abete. E poi si chiede, ma non era velenoso? Si domanda Ennio, forse è una leggenda. No, nemmeno io sapevo che fosse.
Non mi risulta.
Non ho mai saputo che si potesse mangiare, però. E poi ancora, la raccolta del pungitopo, vietato, parzialmente consentita in diverse regioni per proteggere la specie. In Toscana sono consentite 10 fronde a persone.
Esatto.
Ma anch'io pensavo fosse una pianta rara, perché probabilmente l'habitat non era quello giusto, ma era veramente raro. Cioè, quando si trovava un pungitopo, si urlava proprio come se si fosse trovato un grosso porcino, era praticamente la stessa cosa, però mi hai anche chiarito questo particolare. E grazie Stefano Pissi, buon orto allora.
Buon orto e viva la natura.
Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes.
against smoke and rubber bullets in the dawn's early light. Citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat up on his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Norm's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Now they say they're here to uphold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chains of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear singing through the bloody mist. Here at home they killed and roamed in the winter of 26. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. On the streets of Minneapolis.
Sicuramente di grande impatto questo brano di Springsteen che ha voluto fare. Questo era il video pubblicato un paio di giorni dopo la prima uscita del brano. Questo è del 29, pensate, il 29 gennaio, ad oggi ha già superato i 4 milioni di visioni. E allora, meravigliosa la nostra astronoma, sarà contenta oggi la dottoressa Zanazzi per tutti questi vostri commenti. Diamo un po' una spiegazione su Star Trek, credo.
79?
Sì.
La difficoltà di comunicazione con la sonda era dovuta al fatto che la comunicazione dell'epoca era primitiva rispetto a quello che ovviamente avviene nel futuro con Star Trek. Per cui anche questo, vedi, la domanda si riferiva prima a come comunicano ancora dopo 40 anni. Effettivamente è vero, cioè la fantascienza ha sempre visto più avanti rispetto alla scienza, e guarda caso poi si rincontrano nel futuro, perché
Cioè, questa cosa è affascinante, secondo me, ecco. E la dottoressa poi l'ha spiegato in maniera egregia, cioè mi è piaciuto un casino.
Bene, grazie, grazie per questo commento. Vediamo un po', mi arrivano un paio di foto di Puggitopo. Grazie per le foto del Puggitopo. E poi anche nei boschi intorno a casa mia, comune di Impruneta, se le trovano a bizzeffe di Puggitopo. Quest'anno non avevano palline rosse, non si potrebbero raccogliere, ma mia moglie vabbè, lasciamo perdere, va bene, ok, dove siamo arrivati? Sono 12:41. Dicevo, potente il brano di Springsteen, perché va al cuore dell'America e avrà un grosso effetto, perché Donald Trump non è stato eletto soltanto con i voti MAGA, perché i voti MAGA in America sarà il 20-22%. Donald Trump è stato eletto perché una parte di America che non è a quel livello ha votato per lui sperando in un cambiamento, e proprio a queste persone proprio a cui si riferisce l'operazione di Bruce Springsteen, probabilmente ne vedremo nei cambiamenti. Lo stiamo già vedendo, perché c'è ora oggi nelle news una previsione, ora non ho sott'occhio proprio l'articolo, però CNN era su CNN. Su CNN America, non so se riesco a ritrovarla. Così al volo, ci sono delle proiezioni della rielezione di un congressman che andrà ai democratici, e questo praticamente andrà ad assottigliare ancora il vantaggio dei repubblicani in congresso, aspettando il democratico Christian Menefee. Vincerà, questa è una proiezione, we will win alla Camera, non al Senato, in Texas, fra l'altro. Queste sono le proiezioni di CNN, quindi alla Camera la maggioranza di Trump così continua a diventare più piccola. Molti hanno trovato similitudini del brano di Bruce Springsteen con le ballate di Bob Dylan. Beh, entrambi sono dei folk singer americani, però innanzitutto la voce è parecchio diversa. Sentiamoci Bob Dylan.
Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, And don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing.
Buongiorno Giulia Spissi da New York.
Ciao Jimmy, ciao a tutti. Sono chiusa in casa perché qua si congela il freddo.
Questa infatti era la prima domanda, perché abbiamo saputo dell'incredibile ondata di gelo negli Stati Uniti, soprattutto anche nella East Coast, dove sei tu a New York. Quanti gradi ci sono in questo momento?
Allora, ora ci sono meno 8 gradi, ma percepiti sono meno 15 per il vento.
Per il vento. Quindi... Ma siete andati vicino o siete arrivati a meno 20 in questa ondata, se non sbaglio?
Sì, un giorno era sui meno 18.
Meno 18, quindi a meno 20 non ci siete arrivati. Meno 18 però è tanta roba, io, mamma mia. Va bene, quindi in questo periodo un sacco di tempo si passa a casa o al chiuso, perché andare per strada ti casca giù gli orecchi.
Esatto. La scorsa domenica era molto bello perché poi ha nevicato, quindi sono andata a Central Park a vedere la neve, tutti contentissimi con gli slittini, gli sci, lo snowboard, vabbè, cose assurde che fanno solo qua in America. Però dopo questa primo giorno di divertimento è stata abbastanza tosta, ecco, quindi sì, molti chiusi in casa.
Un'altra cosa di cui volevo parlare prima della Galleria del Giorno: ho visto un articolo che citano proprio la galleria di cui abbiamo parlato, del Gagosian, che è insieme a altre gallerie, insieme a un sacco di istituzioni culturali, stanno scioperando contro quello che è successo, che sta succedendo ancora in Minnesota. Hai avuto questa percezione anche lì a New York, Giulia?
Sì, sì, certamente. Infatti venerdì, che c'è stato lo sciopero generale in molti stati dell'America, degli Stati Uniti, moltissime gallerie già il giovedì sera hanno deciso di chiudere per la giornata di venerdì, chiudere al pubblico e non svolgere nessuna attività commerciale o comunque educativa istituzionale, proprio per dare il proprio sostegno a ciò che sta succedendo purtroppo in questi giorni. E quindi è stata una mossa veramente molto forte da parte di gallerie, soprattutto perché in genere le gallerie sono un po' fuori, ecco, a queste piuttosto che i musei, ecco, le istituzioni, le gallerie commerciali, diciamo, sono un altro fronte, quindi è stata una mossa molto forte.
E infatti poi una notizia un po' a sorpresa, perché di solito quando si parla di manifestazioni, di scioperi, l'ultima cosa a cui uno può pensare sono le gallerie d'arte. Invece questo dà un po' anche l'impressione di quello che sta succedendo, soprattutto negli eventi culturali delle grandi città americane.
Sì, esatto, infatti tantissime gallerie tra giovedì e venerdì hanno postato sui propri canali social, sui propri siti web, la loro vicinanza, il sostegno, dal fatto che appunto gli artisti che rappresentano, le persone che lavorano, sono tutti, la maggior parte, come è l'America, sono immigrati. Quindi è stata veramente molto forte, non solo Gagosian, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, ma anche grandissime altre gallerie di cui parleremo, come David Turner, Hauser & Wirth, Perrotin, ce n'è tantissime, ecco.
Ma veniamo alla galleria di questa settimana. Di che cosa parliamo, Giulio?
Allora, oggi vi voglio parlare di una galleria italiana che è la galleria, diciamo, più importante a livello internazionale, è una delle più rinomate, ed è la Galleria Continua, che ha avuto la prima sede, pensate un po', a San Gimignano.
Incredibile. Stavo guardando il loro sito, c'hanno sedi dappertutto, però all'inizio la prima sede che citano è proprio San Gimignano. Incredibile, Giulia, che è successo? Raccontaci quella storia.
Esatto. Allora, la Galleria Continua ha aperto appunto a San Gimignano negli anni 90, grazie all'iniziativa di questi tre amici, che sono Mario Cristiani, Lorenzo Fiaschi e Maurizio Rigini. Hanno scelto come sede una sede molto particolare, perché è un ex cinema della piccola cittadina, e è proprio questa sede molto particolare all'interno di questa piccola città storica della Toscana che è stata scelta proprio per creare questo contrasto tra la storia e le tradizioni, con invece la volontà di portare nuove forme di dialogo artistico contemporaneo, quindi portare artisti affermati, alcuni invece più emergenti, in un contesto storico. Quindi è proprio bello questo contrasto.
È un concetto molto interessante, ma incredibilmente gli è riuscito.
Esatto.
Ho visto sedi veramente in tutto il mondo, praticamente.
Sì, infatti piano piano la galleria è cresciuta, c'è veramente sedi in tutto il mondo. Nel 2005 ha aperto in Cina, Pechino, poi successivamente nel 2007 in una campagna parigina, Le Moulin, poi a L'Avana, a Roma ha aperto anche uno spazio, poi Brasile e infine a Dubai 5 anni fa.
Quindi, 5 anni fa a Dubai. Quando arrivi a Dubai vuol dire che sei arrivato. Quasi tutti i business, quando mettono il piede a Dubai, vuol dire quello è uno status symbol. Quale particolarità? Che secondo te artisti importanti che hanno rappresentato, entusiasmo, sì, un istinto business molto all'avanguardia e forte, cosa ne ha determinato il successo?
Diciamo che il successo della Galleria Continua sta proprio nel fatto di creare questa continuità tra le epoche. È proprio questo il suo successo: sono riusciti a creare una forma di business in una città prevalentemente turistica e storica che è San Gimignano, portando quindi questo dialogo tra epoche diverse, e quindi non andare a portare solo il futuro, portare solo l'arte del futuro, ma dialogare con il passato e anche portare l'arte in geografie inaspettate, in luoghi inaspettati. Rappresentano artisti molto molto importanti, tra cui Michelangelo Pistoletto, artista dell'arte povera che abbiamo visto e rivisto nelle nostre puntate, ma anche Anish Kapoor, Daniel Buren e J.R. Non so se questo nome ti dice, quest'ultimo nome ti dice qualcosa.
Sì, però spiegaci chi è.
Non so se vi ricordate, ma proprio negli anni poco prima del Covid, o comunque negli anni del Covid, J.R. ha fatto una grandissima installazione sulla facciata di Palazzo Strozzi. Si chiamava Lo Squarcio,
che ha generato tantissime polemiche. Io ho fatto un video e anche su quel mio video sulla nostra pagina Facebook c'erano tantissime polemiche a Firenze,
come sempre. A Firenze.
Era veramente interessante, perché proprio è come se Palazzo Strozzi sulla facciata si fosse aperta una breccia e si vedesse parti dell'interno del Palazzo Strozzi. Veramente molto interessante, quindi
esatto.
Sicuro che quasi tutti i nostri ascoltatori ricorderanno quella installazione.
Esatto, e questa installazione artistica site specific, quindi fatta proprio per il luogo di Palazzo Strozzi, è stata realizzata in collaborazione con la Galleria Continua. Quindi vedete come ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana, le gallerie non sono solo quei luoghi che vendono le opere d'arte, ma grazie al loro business riescono a portare installazioni e dialogare con le istituzioni per portare appunto le opere artistiche artistiche e fare progetti.
Bene, c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere su questa galleria, Giulia?
No, io vi consiglio semplicemente di andarla a vedere a San Gimignano, perché comunque è un luogo non solo per fare la girata della domenica, ma vedere appunto questo spazio veramente molto bello, storico, che è appunto un ex cinema, e come le opere d'arte contemporanea dialogano benissimo con lo spazio, quindi è veramente suggestivo.
Fra l'altro scorrevo le immagini, come sempre questo spazio si presta a installazioni veramente gigantesche, no? Molto, molto impressionanti, ne ho viste tante, veramente di qualità, e veramente che colpiscono proprio per la possibilità di avere una sala cinematografica che qualche volta viene convertita in un'unica installazione, quindi pensate un po' alla dimensione di questa installazione.
Esatto, poi ci sono anche sale adiacenti che invece sono un pochino più tradizionali nel senso dello spazio espositivo, e quindi è molto bello esplorare, andare da uno spazio gigantesco che è quello del cinema poi in quelle sale più piccole.
Grazie Giulia Spessa di New York, stay warm Giulia.
Grazie, ciao.
E io mi fermo qui, sono le 12:57, naturalmente ci sentiamo domani mattina alle 6 del mattino per quelli che si svegliano presto, quindi vi auguro una buona domenica e buona fortuna.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai?
Nell'anno del 50esimo associarsi significa poter partecipare agli eventi esclusivi previsti che si affiancano alle iniziative di sempre. Le visite guidate alle mostre, Critico per un giorno, l'ingresso gratuito al Rock Contest, le visite al gabinetto VSE e di biglietti gratuiti o scontati per cinema, teatro e concerti.
Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Controradio.